Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Abbiamo nella colletta che abbiamo, nel foglietto che abbiamo davanti, un bell'esempio come sia possibile tradurre, e dando una versione diversa che dice un'altra cosa dal testo originale. Quello che abbiamo davanti dice, con la preghiera che nel foglietto, chiede che possiamo sperimentare la potenza della misericordia di Dio, del perdono di Dio, per dedicarci con tutte le forze al suo servizio. Il perdono come sorgente, fonte, forza per ottenere l'effetto del servizio del Signore. Un bel pensiero, però, che troviamo anche nella Bibbia, no? È bello. Però il testo originale diceva il contrario e la nuova traduzione ha ripreso il testo vecchio. Fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Sono invertite le cose. Esattamente il contrario, ma sono vere tutte e due. Si tratta di scegliere, sceglierne una. Sono tutte e due nella scrittura, sono tutte e due belle. La misericordia di Dio, il suo perdono legato al servizio divino. L'uno influisce sul secondo, il primo sul secondo, come dipende dall'ordine delle frasi che noi mettiamo. Ecco, chiediamo perciò in questa Eucaristia la sua misericordia, il poter servirlo, cioè obbedire ai suoi comandi, vuol dire questo, all'amore per il prossimo, l'amore per lui, poterlo servire come coloro che sono stati salvati da Dio e vivere la vita cristiana, la vita della fede, come l'ha vissuta Gesù, come vedremo anche nel Vangelo.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 50, versetti 5-9a. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa, si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo, al capitolo 2, dal versetto 14 al 18. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo 8, versetti 27-35. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò ad insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Parola del Signore. Ecco, mi fermerei soprattutto sul Vangelo, però una parola sulla prima lettura, partendo perciò dalla prima lettura. È il terzo cantico del servo del Signore. In Isaia ne abbiamo 4, seguirà l'ultimo, quello più conosciuto forse, quello che leggiamo anche nel Triduo di Pasqua. E questo è il terzo cantico del servo, dove viene presentato Isaia, presenta un personaggio misterioso e anche molto affascinante. È forse il profeta stesso, questo servo, sta parlando di sé, sta parlando di una figura in base alla sua esperienza, sta parlando di sé come discepolo, e forse sì, perché sarebbe opportuno leggere il testo un versetto prima. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. È in questo modo che Dio gli ha aperto l'orecchio e gli ha dato una lingua da discepolo, e ogni mattina fa attento il suo orecchio perché ascolti come i discepoli. Ogni mattina non possiamo pensare, sì, possiamo pensare che il Signore gli parla tutte le mattine, gli appare, ha una visione, ma molto più verosimilmente dobbiamo pensare che il profeta medita la parola, medita la legge di Dio. E nella legge ogni mattina Dio parla al profeta e gli insegna a divenire suo discepolo. Lo fa, gli dà quella lingua da discepolo attraverso l'ascolto, la meditazione della legge, come tante volte troviamo scritto nell'Antico Testamento. E questo personaggio così affascinante, così misterioso e così nuovo anche in tutta la letteratura veterotestamentaria, di un personaggio, come qui viene detto, che deve soffrire, che presenta il dorso ai flagellatori. Di chi sta parlando Isaia quando dice questo? Di sé, della sua esperienza, di una figura che deve venire. E come mai parla così, di una figura che deve venire? Meditando la legge, trova quei punti in cui la legge può significare anche questo, cioè che ascoltare il Signore, essere al servizio del Signore, vuol dire anche questo, presentare il dorso ai flagellatori, le guance a coloro che strappano la barba e subire gli insulti e gli sputi. Dalla meditazione della legge impara anche che Dio assiste il suo servo e che non sarà lui a farsi giustizia, ma Dio gli farà giustizia. Tutti in versetti 8 e 9. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Tutti questi pensieri che formano questa figura affascinante che troviamo in Isaia, la figura del servo del Signore, che viene interpretata anche come il Messia, una figura nuova, una figura più affascinante, possiamo pensare che per venire al Vangelo questi testi sono stati i testi sui quali Gesù ha meditato e si è formato e si è fatto il suo pensiero. Certo, era figlio di Dio, lo sappiamo, e aveva una conoscenza, ma lo sappiamo dalla teologia, dalla riflessione, cioè, su questi testi. Ma da questi testi possiamo anche dire che Gesù ha imparato quella figura che incarnava, quel tipo di Messia, di servo del Signore, a partire da questi testi. E allora possiamo anche vedere il Vangelo ora, questo brano del Vangelo che troviamo anche in Matteo, e in modo diverso però, in Matteo lo troviamo nel contesto in cui Pietro riceve anche una parola: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Sembra giustificare Pietro. Qui invece, giustificare, dare un compito, un incarico a Pietro. Qui invece Marco è molto più spoglio di tutto ciò e ci mostra un dibattito fra Gesù e i suoi discepoli, fra Gesù e addirittura i dodici, fra Gesù e addirittura Pietro, se vogliamo. Un confronto fra Gesù e i suoi discepoli. E Gesù sembra provocarli a questo. È lui che interroga i suoi discepoli. Chi dice che la gente che io sia? Gli rispondono Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti. Questo era quello che impariamo dai discepoli, si diceva intorno a Gesù, una figura grande perciò. Non era, impariamo da qui, che non era un rigettato Gesù dal suo popolo, era ritenuto Giovanni il Battista, redivivo, era ritenuto Elia, uno dei profeti. Però Gesù non si accontenta e dice: ma voi chi dite che io sia? E Pietro, a nome di tutti, perché la domanda è rivolta a tutti, gli dice: tu sei il Cristo, il Messia. Qui si differenzia Pietro da quello che pensa la gente. Non è qui presentata la risposta di Pietro come in Matteo: beato te perché il Padre te lo ha rivelato, non la carne nel sangue, che giustifica poi il mandato a Pietro. Qui no, qui è andato come una cosa che i discepoli hanno imparato dallo stare con Gesù, dal vedere quello che faceva, dall'ascoltare le sue parole. Non il Battista redivivo, non Elia, non uno dei grandi profeti, ma addirittura il Messia. Questo ha capito Pietro. E allora a questo punto diventa molto interessante la risposta di Gesù. E notiamo, dice, subito dice, ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. È la prima cosa che fa. E poi dice, e comincia a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto. E Gesù cambia personaggio. Pietro parla, tu sei il Messia di figlio di Davide. E Gesù gli dà ragione, non gli dà ragione, sembra non dargli ragione. Sì, ma io sono soprattutto il figlio dell'uomo. E Gesù si definirà sempre più come il figlio dell'uomo. Non tanto con quel personaggio Messia nel quale figlio di Davide al tempo di Gesù c'erano tanti pareri e tante idee, non era l'unica, però forse la maggior parte della gente pensava al Messia figlio di Davide come colui che doveva liberare Israele anche attraverso una lotta, un combattimento, e comunque era una figura di quel genere. Qui sembra che Gesù rifiuti e non dice che appunto il Messia deve soffrire, il figlio dell'uomo. Gesù si rifà ad un'altra figura che troviamo in Daniele, che troviamo in altri scritti che noi non abbiamo più nella nostra Bibbia, nel canone, ma che allora erano ritenuti ispirati. Un'altra letteratura che parlava di questa figura del figlio dell'uomo come una figura divina che proveniva da Dio, ma sofferente, che doveva soffrire. Così è in Daniele e così è in tanti altri testi. E Gesù sembra correggere o comunque discutere con Pietro di questa figura. Per Pietro è il Messia, per Gesù è il figlio dell'uomo. E c'è una discussione su questo e c'è un confronto. E infatti Pietro le parole di Gesù lo rimprovera Gesù che aveva detto che il figlio dell'uomo deve essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. E Pietro gli dice, non sia mai, dice Matteo mi pare. E allora Gesù lo rimprovera Pietro. Ecco, vediamo qui, va dietro a me Satana. Va dietro a me vuol dire anche impara, stammi dietro e impara, seguimi e impara. E qui Gesù dunque spiega ciò che significa per lui il Messia, ciò che significa per lui essere figlio dell'uomo. E come abbiamo visto, forse, anche per Isaia, per quel servo, quella figura, da dove impara? Da dove ha imparato? Dove il Signore gli ha aperto tutte le mattine le orecchie? Ascolto della Torah, della parola di Dio. E così anche Gesù forma il suo pensiero attraverso la meditazione delle scritture e perviene alle scritture in senso più ampio, perviene a questa visione della sua vocazione, del suo ministero, del suo mandato. E invita i discepoli e Pietro ad andargli dietro, a imparare. E come facciamo a imparare? Andandogli dietro. Questo è il suggerimento che Gesù dà a Pietro ed è il suggerimento che dà a tutti noi. Quindi abbiamo le scritture, abbiamo l'insegnamento di Gesù, la sua visione e abbiamo l'invito di Gesù ad andargli dietro. Forse, se facciamo così, se il Signore ce ne fa grazia, possiamo anche noi entrare nei pensieri di Dio come li interpretava Gesù. Preghiamo insieme, diciamo ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per tutte le assemblee eucaristiche nel mondo, perché questo Vangelo incida nel cuore di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
e anche per le comunità cristiane che oggi non potranno celebrare l'Eucaristia, e anche per i battezzati che invece non vi partecipano per scelta o anche solo per pigrizia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i capi di Stato, per chi ha nelle mani grandi poteri economici e tecnologici, perché ascoltino il grido, il bisogno dei loro popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E sempre per il problema climatico, perché ci sia saggezza, capacità e volontà di affrontarlo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E per gli interi popoli schiacciati dalla povertà, dalla violenza, dall'ingiustizia, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E anche per noi tutti che siamo qui, perché testimoniamo la nostra fede con le opere che ne devono derivare, soprattutto verso i poveri, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per Giovanni Paolo, per Sara e per tutti quelli che con loro sono ancora ad Assisi, perché davvero anche queste ultime ore di permanenza là siano momenti di grazia. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Continuiamo a supplicare il Signore per la situazione in Afghanistan, anche per tanti paesi dell'Africa, per l'Etiopia, e anche sempre per la situazione in Libano. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo ora anche per, ricordando, avendo ricordato Maria Linda, per tutto il sud dell'Italia, la Calabria, questa difficoltà sempre maggiore per le persone, per la gente comune, di vivere, trovare un lavoro, spesso invece lo perdono. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo anche per il papà di Pierpaolo Bastia, che frequenta le nostre Eucaristie e della comunità. Preghiamo per il papà Alberto nel 60° anniversario della sua morte. Preghiamo.
Ascoltaci,
tutti i morti di queste ore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
O Padre buono, accogli le nostre suppliche che ti presentiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.